Buonasera, rieccoci qui in una diretta anche questa non programmata, perlomeno non programmata con certezza, nel senso che aspettavamo un po' di vedere quali sarebbero state gli sviluppi di tutta la situazione che si è creata ieri, come sapete tutti, come oramai sanno veramente tutti, cioè con il contrattacco iraniano di ieri sera tardi, ieri notte su Israele. Non ho grandi notizie, cioè non ci sono notizie dell'ultima ora, questa sera in arrivo, non è per questo motivo che ho deciso di fare la diretta, ma ci sono un po' di elementi, anche un po' di considerazioni che credo che passate così, le 24 ore, passati il primo momento della notizia in sé, con una serie di riflessioni e anche di altri elementi potremmo aggiungere e potremmo trattare anche con un po' più di calma e di lucidità. Buonasera intanto agli amici che si stanno collegando, ieri sera eravate tantissimi, grazie per aver scelto di seguire la diretta, diciamo anche per la fiducia, nel senso di aver scelto di informarvi qui, di seguire anche una discussione qui, piuttosto che sui canali, diciamo quelli tradizionali o quelli più importanti di questo sicuramente. Io invito come sempre tutti, chi non l'avesse ancora fatto, ad iscriversi al canale perché è il modo migliore per rimanere aggiornato sempre sulle dirette, su tutti i contenuti che pubblichiamo e invito ovviamente anche ad abbonarsi al canale chi lo volesse per avere altri contenuti in più e anche per sostenere il nostro lavoro. In fondo sono meno di 5 euro al mese. Allora, qui saluto qui l'amico o l'amica, non so, che dice prima di domani non ci saranno sviluppi, ma in realtà gli sviluppi non è detto che ci siano domani, cioè non è detto che siano nemmeno immediati o quantomeno che non siano immediati, che non siano ancora certi e pubblici nella loro attuazione. Ma ci sono degli sviluppi, cioè nel senso che le notizie e anche le notizie che non sono state ancora date, che non sono arrivate, devono indurci a delle riflessioni e anche a delle considerazioni di carattere un po' più in profondità, cioè andando un po' più lontano nel tempo, non nell'immediato, nella cronaca. La cronaca l'abbiamo seguita tutti, diciamo, dalle fonti principali, da quello che abbiamo potuto seguire, anche molto sui social, questo va detto, ma ci sono una serie di elementi che andrebbero considerati un pochino a mente fredda. Franassi dice, hai visto i video giunti da Israele? Sì, se ti riferisci a quelli dell'attacco, sì, immagino che parliamo di questo che stiamo parlando. Ho visto anche un po' di video giunti un pochino da tutto il Medio Oriente, soprattutto direi in questo caso dalla Giordania, e adesso poi arriveremo a parlare della Giordania in particolare perché è importante. Rispondo a una domanda che c'è su Instagram. Le dirette sono tutte su YouTube, sul mio canale YouTube. Qui invito tutti a iscrivervi, anche chi sta seguendo magari in questo momento da Instagram. Ed è il canale, appunto, al mio nome, Antonello Sacchetti. Non voi vi potete sbagliare, lo metto come commento, ma insomma, per non fare confusione, è questo qui. E lo troverete ovviamente, trovate anche adesso in questo momento la diretta, ma troverete poi ovviamente tutto l'archivio, tutte le dirette rimangono lì, il canale è strutturato per playlist, ci sono tutte le dirette di conversazioni sull'Iran e anche delle altre rubriche, ci sono anche dei video non in diretta, ci sono degli approfondimenti, ci sono anche poi per chi si abbona anche film e altri contenuti esclusivi, film iraniani ovviamente. Allora, cominciamo un attimo a mettere un po' insieme un po' di elementi, perché già da ieri sera e successivamente ci sono state un po', ci sarà anche un po' una confusione, cioè come sempre avviene, soprattutto poi in Italia, l'informazione, la comunicazione diventa una questione di così, di parte, quindi di schieramenti, di pro o contro, chi è che ha vinto, chi è che ha perso. L'attacco è stato un fallimento, l'attacco è stato un successo, l'attacco è stato giusto, non giusto, l'attacco è servito a qualcosa, non è servito a nulla. Allora, cominciamo a mettere insieme degli elementi. Che l'Iran avrebbe attaccato, oramai credo lo sapessero tutti. L'avevamo detto anche noi, avevamo detto bisogna capire quando, bisogna capire in che forma, ma ci sarebbe stato. Oggi, questa è una notizia di poco tempo fa, il ministro degli esteri iraniano Abdollahian ha detto che l'Iran aveva comunicato agli stati vicini 72 ore prima dell'attacco, cioè glielo aveva detto cosa avrebbero fatto. E ovviamente tutto questo è un po', come dire, queste cose era molto evidente che sarebbe stato questo il tipo di attacco che doveva arrivare. E d'altronde, se tu vuoi fare un attacco di questo tipo, cioè con droni che impiegano delle ore ad arrivare sull'obiettivo, l'elemento sorpresa non è certo il pezzo forte del punto di forza di questo tipo di attacco. Non c'è l'elemento sorpresa, praticamente non esiste. Quindi non è che dire, affermare il fatto che sì, ma è scattato l'Iron Dome, sono scattate le difese, sono scattate tutte le misure di sicurezza israeliane, ha vanificato l'attacco iraniano. Bisogna vedere quell'attacco a cosa puntasse. Cioè, a questo punto uno dice è fallito o meno, dipende qual era l'obiettivo, quale obiettivo credeva di raggiungere l'Iran con questo attacco. Allora, la cosa, vediamolo adesso con calma. Innanzitutto, si è parlato di un attacco di circa 170 droni, 120 missili balistici e 30 missili cruise. Allora, qualcuno che invece dice che invece erano molti di più e che tra droni e missili sarebbero stati tra i 4 e i 500. Comunque, un dispiego tecnologico e balistico e comunque militare notevole. Ma il rapporto tra, potremmo dire così, perdonatemi il cinismo di questa definizione, costi e benefici, e soprattutto costi delle due parti, questo io non entro nel dettaglio, so che di fatto pare che ad Israele tutto questo sia costato $1 miliardo ieri sera, all'Iran è costato 10 volte meno. Cioè il rapporto tra costo dell'attacco e costo inflitto al proprio nemico è un vantaggio 10 volte superiore. Considerando il fatto che, come abbiamo detto dall'inizio, e dicevamo anche prima, l'attacco è stato telefonato, cioè era una cosa chiara, definita. Quindi dire che il 99% dei missili, diciamo dei droni, è stato colpito non corrisponde a una vittoria totale, così come diceva qualcuno. È chiaro che qui siamo un po' come quando si fanno le elezioni in Italia. Le elezioni in Italia, a meno che non sia un'elezione diretta, non perde mai nessuno. Quello ha preso più voti, sì, ma quello ha preso più nel proporzionale, sì, ma quello l'altra volta lì stava sotto di 20, quindi abbiamo vinto perché uno in più con il resto e due gazzose. In Italia vincono sempre tutti, non perde mai nessuno. Ora, questo è vero per quello che riguarda questa situazione, nel senso che per una de-escalation è necessario anche che nessuna delle due parti si senta totalmente umiliata o si senta in difficoltà. Però torniamo alla partenza, cioè, ma allora perché è stata fatta questa operazione? Perché l'Iran ha deciso di colpire? Ah, innanzitutto da un punto di vista politico, questo l'abbiamo detto ieri, l'ho ripetuto anche oggi, qui qualcuno prima mi faceva i complimenti per la diretta oggi su Cusano TV, ti ringrazio Francesco. Detto molto semplicemente, io sono soddisfatto della mia partecipazione, devo dire non capisco la presenza di altre persone nella diretta, ma va bene, cioè, come dire, non sono io a decidere gli interventi, però veramente in certi momenti si fa un po' di trasmissione, il processo del lunedì con Biscardi, si fa un po' di casino e va bene così. E quello che è venuto fuori quindi alla fine è un attacco, come dicevamo, appunto deciso, più o meno telefonato, ma che cambia le cose, e le cambia pure in modo molto, molto sensibile. Perché a parte il fatto, e qui adesso poi rileggerò dei commenti che vedevo, che degli danni sono stati inferti da Israele in basi militari, e ricordando ancora una volta una differenza fondamentale da quello che ha fatto Israele finora e quello che ha fatto l'Iran ieri, che gli obiettivi erano tutti obiettivi militari, non sono stati colpiti né civili né infrastrutture. È una cosa voluta, non è una cosa casuale. in particolare si parla di danni alla base di Neva Team, che è nel deserto del Negev. Quindi, insomma, ci sono, ovviamente è possibile, anche perché c'è anche un segreto militare su questo, avere un riscontro delle prove certe, però questo sembrerebbe che effettivamente dei danni questo abbia comportato, e abbia comportato anche una cosa molto pratica, che ieri, probabilmente dopo 6 mesi, la prima volta non volava su Gaza, non volavano, gli israeliani non volavano, proprio appunto perché c'era quest'altra emergenza. Ma per difendersi, Israele sì, ha contato sui propri mezzi di difesa, ma oltre ai propri, ha potuto contare sull'aviazione Air Force degli Stati Uniti, sulle forze aeree della Giordania, sulle forze aeree della Gran Bretagna, sul sistema di difesa aereo da terra degli inglesi, dei giordani, degli americani, dei radar dell'intera regione e anche della marina americana, che di fatto si era spostata infatti in prossimità di Israele nel Mar Rosso. Cioè, questa difesa è stata una difesa enorme, che è una difesa sia enorme in un contesto, cioè in termini economici, sia da un punto di rischieramento, di dispiegamento di forze, di organizzazione. Allora, nel caso di un confronto diretto, questo, come dire, mobilitare ogni volta un attacco di una difesa per un attacco di questo tipo sarebbe sicuramente molto impegnativo per Israele, e sicuramente distoglierebbe Israele dal suo fronte principale, cioè quello che sta facendo a Gaza da 6 mesi. Quindi non è vero che è un atto dimostrativo, come ha detto qualcuno, una messa in scena per una prova di forza e poi sono messi d'accordo. Le cose non sono così semplici, perché in politica e anche nella politica internazionale anche questo tipo di azioni intanto devono essere testate, cioè bisogna avere la riprova che poi in effetti funzioni e che tu le faccia. E poi hanno delle conseguenze, perché qui un paradigma è cambiato. E lo ha detto in modo molto chiaro il generale maggiore dei Pasdaran, Salami, ce l'ha detto: noi abbiamo cambiato l'equazione della nostra strategia con Israele. Non sarà più possibile per Israele continuare a fare quello che ha fatto finora, cioè a credere di colpire l'Iran al di fuori dei propri, cioè al di fuori dei propri confini di Israele, cioè nel senso di andare in giro di fatto in Medio Oriente e colpire gli iraniani senza conseguenze. Ora, tutto questo finora si poggiava, questa libertà di azione di Israele, su due elementi. Uno è rimasto, l'altro no. Il primo elemento è la totale impunità a livello di diritto internazionale, e questa ahimè è rimasta. La seconda, il fatto, il presupposto, che tutti erano convinti che tanto l'Iran non avrebbe mai replicato, perché non aveva né il coraggio, né la forza, né l'intenzione. Questo è venuto meno in un momento molto chiaro, che è, come dire, in politica, come tutte le forme di trattativa, avviene quando una delle due parti, cioè in una negoziazione o in uno scontro, si supera quel limite che dovrebbe essere quello preciso in cui si può avere un innesto di equilibrio. Tutto questo si è rotto oramai da 8 anni, direi, cioè da quando in primo luogo gli Stati Uniti si sono ritirati in modo unilaterale, assolutamente ingiustificato da un punto di vista tecnico, formale, dall'accordo sul nucleare. Al di là del come e del quando Trump si sia ritirato da quell'accordo e ha fatto fallire un accordo che ci hanno voluti anni, due decenni per arrivarci, va capito il perché. Trump si ritira da quell'accordo perché è convinto di poterne ottenere uno ancora più, come dire, pesante per l'Iran. Cioè dice: siccome ha funzionato la pressione sull'Iran con le sanzioni, forse noi potevamo ottenere anche di più. Quindi non solo ottenere uno stop di fatto, perché è uno stop che anche, attenzione, che per l'Iran ha comportato anche un costo economico in termini di blocco, di stop di ricerche, di investimenti che aveva fatto, e un adeguamento alle condizioni che quell'accordo di Vienna del 2015 aveva imposto. E un retrocedere, un accettare delle condizioni e ripartire da un punto più basso. Trump pensa: In questo modo noi possiamo bloccarli sui missili balistici, sul il sostegno ad Hamas, ad Hezbollah, probabilmente anche addirittura su tutto il ruolo nel Medio Oriente, e di fatto mettere un'opzione su un cambio di regime. Vi ricorderete quando ci fu a un certo punto un testo di Pompeo, Mike Pompeo, con 12 punti che dava all'Iran? Di fatto era una sorta di capitolazione. Praticamente ci dite, cioè soltanto scrivere, lasciate le chiavi sul comodino e ve ne andate. Perché era questo. Ovviamente l'Iran lì ha detto di no, e lì si è interrotta quella che è stata contrassegnata per almeno un decennio come la cosiddetta pazienza strategica, cioè il fatto proprio che l'Iran non avrebbe risposto, non avrebbe replicato. Allora, in quel caso, l'Iran non solo non è stato appunto al diktat americano, ma a un certo punto ha deciso di passare a contrattacco e ricominciare ad arricchire l'uranio. Anche perché in questo modo hanno avuto ragione quelli che dicevano: se noi fossimo andati più avanti a un livello di arricchimento, avremmo trattato da una posizione di forza maggiore e non avremmo ceduto al ricatto degli americani. Una cosa simile è avvenuta anche in questa situazione, cioè Israele ha continuato a colpire gli iraniani, a colpire i generali iraniani, con le azioni anche, gli infiltramenti all'interno del territorio iraniano, degli scienziati, poi a colpire in Siria, colpendo appunto anche numeri importanti di personaggi importanti dei Pasdaran. Ma a un certo punto il giochetto è saltato quando Israele è passato invece a colpire territorio iraniano, perché di fatto colpire, ripeto, l'ambasciata, il consolato iraniano in un paese terzo come la Siria era chiaramente un punto di non ritorno. Non era più possibile per l'Iran accettare l'ennesima onta, l'ennesima umiliazione, l'ennesimo fatto di non cadere, di non fare nient'altro per non finire una guerra. Sarebbe stato di fatto un accettare una guerra, non soltanto rimandarla, perché avrebbe dimostrato una debolezza strategica inaccettabile per qualsiasi paese sovrano, per qualsiasi paese che abbia, come dire, una propria politica indipendente. Qui è venuto meno un assetto globale del Medio Oriente che è cambiato nell'ultimo anno, cioè il contorno di paesi che fino a poco tempo fa erano vicini più a Israele che all'Iran, paesi arabi, islamici, che però per tutta una serie di questioni tradizionalmente erano avversi, contrari all'Iran, nel corso di questi diciamo 12 mesi hanno cambiato il loro atteggiamento per una serie di condizioni che sono mutate, condizioni politiche. Qui è il ritorno della politica, nel senso che la politica devi saper fare, devi saper trattare, devi saperti orientare. E in questo momento l'unico paese che di fatto non si è sganciato da Israele è la Giordania. E io ci metto un elemento sulla Giordania. La Giordania, sono tanto bravi tra la regina, che è tanto bella e tanto cara, quando parla dei palestinesi, che lei stessa è palestinese di origine, che commuove tutti. Il re è un po' meno bello, è meno caro, ma comunque pure lui a un certo punto aveva fatto la voce grossa in autunno contro Israele, oltre a essere, come dire, preziosi alleati di Israele in questo momento, perché ieri sera ricordiamo che nello spazio aereo giordano sono stati intercettati molti missili dell'Iran. Però io pongo anche quest'altro elemento che non c'è mai, guardate un po' perché. Cioè, quando si fanno, no, si parla di Iran, e anche oggi chi ha seguito la trasmissione su Cusano TV, questo a un certo punto mi è stato rimbrottato, no? Quando io criticavo Israele per quello che sta facendo, per il ruolo di Israele in Medio Oriente, a Gaza, per la questione palestinese, la prima cosa di dire, insomma, però l'Iran non è una democrazia, l'Iran è una dittatura, l'Iran sono brutti, sporchi e cattivi, diritti umani, eccetera, eccetera. Ma invece la Giordania è questo elemento di democrazia, di tolleranza, di diritti civili. Spiegatemi un po', perché questo sarei curioso di sapere. L'Arabia Saudita non ne parliamo, però siccome l'Arabia Saudita sono tanto bravi, andiamo a giocare le partite di calcio, ci danno tanti soldi, a noi sta bene. Ma per una volta lasciamo perdere pure l'Arabia Saudita, tocchiamo la Giordania, che forse è un po' più presentabile, ci si va in vacanza, no? Offre i pacchetti per andare a vedere Petra, è tutto, tutto molto bello, ma invece la Giordania è una democrazia. È una democrazia come la intendiamo noi, da quello ci sta bene. In Giordania ci sono libere elezioni, aperte, governano ovviamente rappresentanti eletti dal popolo e scelgono la politica che vuole il popolo. Allora, smettiamola con questa ipocrisia, perché è veramente intollerabile. È veramente una cosa intollerabile e anche, come ha detto qualcuno, viscida. Cioè, nel senso che è qualcosa di veramente appiccicoso. I valori dell'Occidente, della democrazia, valgono soltanto quando devono andare. No, Roberto, qui dice la sua una grande farsa. Non è una grande farsa, allora forse non hai capito quello che sto dicendo. Io non sono d'accordo. Non è una grande farsa. Quella di ieri è un fatto che cambia la politica in Medio Oriente, cambia la storia. Non è una messa in scena, attenzione. È la dimostrazione che l'Iran può colpire Israele, e l'ha colpito, e costa, e difendersi da quell'attacco costa, e costerebbe moltissimo a Israele. Ora, vediamo adesso cominciamo anche a leggere qualche domanda e qualche intervento, perché... ci sono insomma delle questioni che andrebbero affrontate un po' più compiutamente. Gli Stati Uniti da ieri sera, questo diceva Farhanas, ma già l'avevano anticipato subito, non interverranno. A questo proposito, io vorrei leggervi un brano, ma qui metterò il link, perché secondo me è un articolo, tra l'altro scritto benissimo, lei è un grande giornalista e scrittrice storica, sto parlando di Paola Caridi, il suo blog è Invisible Arabs, e vi invito tutti ad andarlo a leggere, se non lo seguite, di seguirlo. E qui lei, in questo momento, è ad Amman, e quindi questa notte ha seguito, di fatto, perché nei cieli di Amman in Giordania si seguiva l'attacco. E qui parla appunto della notte dei missili, e dice appunto, insomma, alcune considerazioni, non lo leggo tutto, ovviamente. E dice questo: la telefonata tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu è il cuore della questione. Gli USA, che hanno reiterato ad alta voce il totale sostegno per la difesa di Israele, hanno detto chiaro e tondo al governo Netanyahu che non c'è bisogno di rispondere all'attacco iraniano, vista la risposta efficace dei sistemi di difesa antimissilistica. Dopo aver usato le parole forti contro l'Iran, che cioè Israele avrebbe risposta, Netanyahu ha detto che non vi sarebbe stata una risposta immediata, ma che Israele avrebbe scelto tempi e modi. Tradotto: se Netanyahu accetterà il pressante consiglio di Biden di non aggiungere escalation a escalation, e i precedenti ci dicono che non è affatto scontato, cosa chiederà in cambio il premier israeliano? Le ipotesi sembrano già fatti quasi compiuti. Un aumento dei già imponenti aiuti statunitensi a Israele e luce verde sull'attacco di terra a Rafah. La luce verde c'è anche quella da tempo, ma sono i modi sui quali Biden e Netanyahu sembrano ai ferri corti. La questione della possibile espulsione dei palestinesi dal sud di Gaza verso l'Egitto è sempre lì, insieme alla carneficina per bombardamenti e fame provocata dall'uomo in corso dell'intera striscia. Ecco, questo è il punto, uno dei punti della questione, cioè... Israele non può permettersi una guerra su più fronti. Potrebbe comunque, questo non è detto, non è escluso che invece non compia una controrisposta contro l'Iran. Oramai mi sembra che abbiamo imparato a diffidare, a non poterci fidare più di nessuna dichiarazione, e mi sembra che in questi sei mesi Israele abbia dato prova di assoluta, come dire, di essere assolutamente spregiudicata e di infischiarsene di tutto, anche delle risoluzioni dell'ONU. Quando la risoluzione dell'ONU ha chiesto il cessato del fuoco, loro se ne sono veramente fregati. Questa è una cosa principale. Però, se alla fine Biden dovesse aver convinto Netanyahu dicendogli non trascinarci in una guerra più grande con l'Iran, anche perché io sono in vista delle elezioni di novembre, e tutto questo sicuramente non sarebbe una cosa facile da proporre all'elettorato, è probabile che Netanyahu abbia chiesto in cambio, come dire, di alleggerire anche le già blandi freni alla politica israeliana su Gaza e sui palestinesi. Ahimè, questo è vero. Questo è veramente un gioco sporco. È un gioco sporco in cui però io in questo mi sento di mettere sul banco degli accusati tutti i governi occidentali, a cominciare dal nostro, con delle differenze, con delle questioni che vanno viste. Cioè, oggi l'ambasciatore il ministro degli esteri iraniano ha convocato a Teheran gli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia e Germania. Perché? Perché questi tre paesi, di fatto, ieri hanno collaborato da un punto di vista militare alla risposta alla difesa di Israele. L'Italia no. L'ambasciatrice italiana, che tra l'altro è arrivata senza dialogo da pochi giorni a Teheran, non è stata convocata. Tajani è stato uno degli ultimi ministri degli esteri europei a parlare con Abdollahian, proprio, se non sbaglio, il giorno prima, o il giorno stesso prima dell'attacco, non so se era ieri o l'altro ieri, no, venerdì, era venerdì. Tra l'altro, nelle dichiarazioni ufficiali poi pubblicate, poi diffuse, non si è parlato affatto dell'attacco israeliano su Damasco. Cioè, in questo non so se ne abbiano parlato o meno, cioè se nella conversazione, io penso proprio di sì, comunque perlomeno, quantomeno dalla parte di... da parte del ministro iraniano questo tema sarà stato sollevato, ma comunque non è stato ritenuto degno di nota nel comunicato stampa che la Farnesina ha fatto seguire all'incontro. Però si è ricordato poi la questione della missione UNIFIL, cioè del contingente italiano di interposizione, il cui ruolo per adesso è apprezzato sia da Hezbollah sia da Israele, quindi diciamo siamo lì in mezzo, i nostri soldati stanno lì in mezzo, in un modo secondo me anche abbastanza così, abbastanza curioso, noi ci preoccupiamo dei nostri soldati, ma di fatto di tutto il resto non ce ne importa. E questa situazione che si è venuta a creare comunque ha portato alle inevitabili, anche quelle assolutamente scontate condanne da parte delle diplomazie europee occidentali. Oggi un G7, che a me devo dire faccia anche ridere pensare che l'Italia presieda il G7 e debba dare un'indicazione, perché è un pochino abbastanza improbabile che questo governo sia in grado di fare tutto questo. Ma rimane il fatto che anche tutto l'apparato di mediatico, di commentatori, di opinionisti, gente che è sparita, che non ha mai detto nulla su tutto quello che Israele ha fatto, che fa da 6 mesi, e meno che mai sul fatto che il 1 aprile abbia colpito a Damasco il consolato iraniano, ovviamente ha condannato. Ieri sera è stato il momento delle dirette straordinarie degli opinionisti, degli articoli, alcuni assolutamente vergognosi. La prima pagina del Foglio di oggi, che titolava "Si scrive Iran, si legge terrore", oppure "E invece si scrive Israele, si legge libertà", io credo che sia veramente quanto di più razzista e quanto di più colonialista si possa leggere. Ma rimane sempre un punto: questi sono quotidiani che non legge nessuno, se non li importano in televisione, perché fanno parte poi di un sistema che è fatto di agenzie, un po' come quelle dello spettacolo, che portano direttori, vice direttori, opinionisti ai teatrini in televisione. Sarebbe assolutamente, roba di cui nessuno si accorgerebbe, da cui esistenza non si accorgerebbe nessuno. Però è grave che anche sul fronte politico non ci sia stato nei giorni scorsi invece una condanna per quello che è avvenuto a Damasco. E io insisto su questo, oggi che ha visto la diretta sono sentita ridire un'altra volta, ma nella dichiarazione che ha fatto ieri sera l'Iran, la missione permanente dell'Iran alle Nazioni Unite a New York, c'è un passaggio di diritto internazionale che è chiaro, che non è questione di io la penso così, io la penso cos'ha. Che l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite prevede che qualora da parte delle Nazioni Unite, cioè dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, non ci sia una provvedimento, nessuna azione adottata specificamente in merito alla questione che interessa un paese, quel paese abbia il diritto di difendersi, di agire con la forza. Questo non è, come dire, qualcosa di puramente teorico per cui qualcuno va a spulciarsi la carta delle Nazioni Unite. L'Iran è già ricorso una volta a citare questo articolo e a fare pressioni politiche e diplomatiche perché venisse una condanna da parte delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza. Ed è avvenuto esattamente nel 1998, quando un'azione simile a quella fatta da Israele la fecero i talebani in Afghanistan. Perché nel corso dei combattimenti, che era comunque una situazione assolutamente ancora non pacificata all'interno del paese, i talebani irruppero nel consolato iraniano a Mazar-e-Sharif, che è nell'Afghanistan occidentale, quindi non lontano dal confine con l'Iran, e uccisero 8 diplomatici iraniani e un giornalista iraniano all'interno del consolato. L'Iran, se non sbaglio, spostò truppe al confine, era pronta a intervenire, aveva già, come dire, allertato tutte le forze possibili e si temeva una guerra tra Iran e Afghanistan, ma ci fu comunque una richiesta esplicita da parte dell'Iran nei confronti, in quel caso fu da tramite la delegazione svedese in particolare all'ONU, che si impegnò perché il Consiglio di Sicurezza adottasse una risoluzione di condanna di quanto accaduto. Ora, oggi, tutto questo è stato assolutamente impensabile, perché nessuno si è sognato di promuovere un'azione del genere, nonostante ci fosse un punto gravissimo, una violazione gravissima di quello che era successo a Damasco, cioè della Convenzione di Vienna, del fatto che fosse stata colpita una sede diplomatica. E nessuna forma, anche, come dire, di mediazione è intervenuta in questo. Cioè un ministro degli esteri, diciamo, che degno di questo nome, interviene subito per porsi anche come mediatore e magari condannare subito. Io mi ricordo che sono venuti 11 giorni perché Tajani prendesse il telefono e parlasse con l'omologo iraniano, perché evidentemente sapeva che stava per accadere qualcosa e evidentemente si voleva smarcare, per non, come in modo sempre molto, no, in modo no, molto italiano, no? Cioè, in modo di nascondere sempre un po' la mano al momento decisivo. Questo non è avvenuto. E questo va ricordato anche, sono stati pochi i paesi che hanno condannato l'accaduto allora, il 1 aprile, ma vanno anche, però considerate anche altri aspetti. Ma sicuramente l'Europa sarebbe dovuta intervenire, l'Unione Europea ha fatto un comunicato blandissimo, cioè proprio una cosa quasi trasparente, ma a distanza di 5-6 giorni, cioè una cosa che veramente non si può veramente ascoltare. Ma è incredibile come oggi tutte le prime pagine, anche i servizi, l'unico che ho visto io assolutamente non menzionava altre reazioni, altri commenti, se non quelli degli europei, degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. E però il mondo non finisce lì, il mondo non termina in Europa. E ci sono state delle prese di posizione significative. L'attacco non è stato condannato dalla Turchia, che pure è un paese NATO, sebbene non sia un paese alleato dell'Iran, anzi con l'Iran abbiano più di qualche contenzioso e anche motivi di rivalità. È stata definita un'azione intelligente da parte del quotidiano che di fatto è riconducibile al Partito Comunista Cinese, quindi direi una fonte semiufficiale ha definito l'attacco iraniano intelligente e ha detto anche che la situazione è frutto della, come dire, incapacità e della vigliaccheria delle diplomazie occidentali, cioè si è arrivati a questo per questi fattori qui. La Russia non ha condannato l'attacco, l'Algeria lo ha pubblicamente elogiato, si è unita, diciamo, all'attacco. Gli altri paesi dell'area non lo hanno condannato e anzi molti, come dire, hanno riscontrato una notevole crescita di consenso nei confronti dell'Iran. Anche per l'Iran è un passaggio storico per la propria storia di diplomazia e storia di relazioni internazionali. Era dalla fine del XVIII secolo che l'Iran non attaccava un altro paese in questo modo, anche se mettendo da parte la guerra Iran-Iraq. Ed è comunque la fine di una stagione strategica, quella della pazienza strategica, appunto, e anche forse probabilmente un passaggio di consegne tra una generazione di rivoluzionari e un'altra. La vecchia guardia probabilmente sarebbe stata incline anche a un'ulteriore pazienza, anche ad ulteriori compromessi, e qui parlo di Khamenei. La generazione successiva no, era anche veramente stanca, come dire, di prenderle e di prenderle in silenzio e di aspettare. Anche perché qui è stata una dimostrazione pratica della forza, la potenza di fuoco dell'Iran. Che c'è? Non è una messa in scena. Non è, come dice qualcuno, un fuoco di paglia. Quando tu, come dire, pure se non hai perso 4-0, non hai preso gol, ma ti sei difeso tutto il tempo in aria, non è che puoi dire che la partita l'hai vinta. Ecco, diciamo pure che hanno giocato un po' col gatto col topo e l'Iran ha dato dimostrazione di poter colpire Israele, perché l'ha colpito. E quindi l'equazione è che quella totale impunità di cui ha goduto finora e libertà di azione Israele è finita. Non ci potranno essere altre azioni senza delle conseguenze. Allora, vedo innanzitutto un po', passiamo a un po' di domande. Un po' di interventi, vi prego sempre di non essere lunghissimi, perché ovviamente qui non è possiamo fare degli interventi lunghissimi. Francesco dice: il portavoce dell'esercito israeliano parla però di voler creare un'estesa serie di alleanze alla regione visuale dell'Iran. Sì, è vero, qualcuno ironizzava, quindi l'alleanza sarà Giordania. Ora è chiaro che non sarà così. Ci sono degli elementi, come dire, dei limiti oggettivi a un'eventuale nuova alleanza di paesi arabi. Cioè l'Arabia Saudita come fa adesso? Che fa? Ritorna sui suoi passi e quindi contraddice l'accordo fatto con l'Iran il 10 marzo 2023? Lo può sempre fare, Ma questi paesi devono fare i conti con un'opinione pubblica che non è disposta sempre, come dire, a abbassare il capo. E presterebbero il fianco comunque ad altre forme di opposizione, che non sempre sono né politiche né democratiche, non potrebbero anche essere armate e violente, perché chiaramente, come dire, sarebbe di fatto riconfermare di essersi venduti di fatto a Israele. Questo passaggio è la morte definitiva degli accordi di Abramo, su questo non si torna indietro, che è una grande, veramente un insulto alla diplomazia e alla storia. Però questo, comunque, se vogliono creare una nuova alleanza nella regione, una rete di alleanza nella regione, sarei così di vedere dove. Vediamo un altro intervento. Qui Gasperi dice: quell'attacco costa circa 1.300.000.000 di dollari in una notte. Ad Israele, sì, la difesa è costata in una notte tutto questo, che è una cosa folle. Sì, ma il sistema di difesa lo pagano comunque gli USA. Sì, sì, aspetta, cioè non è proprio così. Non è che lo pagano proprio tutti gli USA, e comunque gli USA non sono disposti a pagare 1 miliardo di difesa per difendere Israele tutti i giorni nel caso di un confronto. Questo è un punto importante. Ma poi il fatto che siano governi non democratici non implica che bisogna massacrarli e eliminarli. Questo è un pensiero illiberale per un paese che si definisce democratico. Esatto, io questa riflessione la condivido in pieno e la faccio mia, e anzi anche oggi chi ha seguito la trasmissione che è stata citata prima l'avrà notato. Il fatto che tutto quello che viene dall'Iran sia condannabile perché non è una democrazia liberale, tutto quello che fa Israele invece sia comunque accettabile perché è una democrazia, per cui di tutto, dall'atomica alla guerra, alle uccisioni, alle stragi, va tutto bene, fin quando si muore in modo democratico siamo tutti più contenti. Questa è una forma di colonialismo, cioè una forma anche di razzismo culturale, ma di colonialismo culturale, ed è qualcosa che va avanti oramai da molto tempo e che si è impadronito definitivamente anche di quelle correnti di pensiero in Occidente che una volta appartenevano alla sinistra. Oggi la giustificazione, perlomeno il manto, non dico morale, ma moralista, che si dà allo stare con Israele è questo. Sì, però Israele è una democrazia. Cioè, oggi ho sentito uno ha detto addirittura abbiamo ammazzato 35.000 persone, però dentro Israele c'è un forte movimento pacifista. A Roma si dice in un modo un po' colorito, che non ripeto. Bibi chiederà a Biden d'America armi e tutela strategica. Sì, questo continueranno, già hanno chiesto, anche perché ricordiamoci che il giorno del cessate dell'astensione dell'America sul cessate il fuoco, che è stata un'operazione, quella sì, di vernice, di maquillage politico, un po' per placare le opposizioni interne, soprattutto dei giovani, nuove generazioni in America. E poi il giorno dopo hanno dato aiuti militari per non mi ricordo quanto, adesso lo dico, ma insomma una quantità esorbitante veramente di armi. Ed escludiamo che Biden abbia detto a Netanyahu che se contrattacca non gli dà più nulla? Ma sì, io non credo proprio che Biden abbia. Cioè, quello che va detto, e non è necessariamente un bene, è che un dato che emerge, ma non emerge da ieri sera, ma emerge da oramai da tempo, è che l'America non controlla più Israele come prima, cioè non controlla più la situazione come l'ha controllata molto tempo fa. Un esempio. Qualcuno ha gli anni per ricordarselo, lo ricorderà anche come cronaca, non solo come storia. Quando nel 91 c'è la guerra del Golfo, c'è il Desert Storm, no? L'operazione contro Saddam Hussein, la guerra in cui vanno tutti a sparare contro l'Iraq perché si ritiri dal Kuwait, a un certo punto Saddam Hussein comincia a mandare gli Scud, cioè missili Scud di fabbricazione sovietica, ma appunto in mano agli iracheni contro Israele, perché, come dire, come ritorsione colpisce le città israeliane. Lì entrano in gioco i Patriot americani, che oggi non basterebbero più contro quello che invece ha lanciato l'Iran. Bush padre dice ad Israele: state buoni. Non intervenite, promette anche a tutti di una conferenza sulla pace e in un certo senso esercita una pressione perché Israele dice di non intervenire, ma quando si tratta di andare ai negoziati dice ad Israele: io non ti do più un dollaro se tu continui con la politica degli insediamenti, cioè per ogni mattone di nuovi insediamenti dei coloni in Palestina, in Cisgiordania, io ti levo un dollaro. Ed effettivamente comincia il processo di pace che poi, con tutte le contraddizioni, e poi sappiamo l'esito che ha avuto, culminò negli accordi di Oslo, no? Quindi quell'accordo oramai ha più di 30 anni. Questo adesso non c'è più. L'America questo non lo fa più, cioè ha perso anche quel ruolo lì di guida. L'ha perso per vari fattori, l'ha perso anche che nel frattempo è cambiato Israele, e la composizione etnica di Israele, l'afflusso dei russi dall'ex Unione Sovietica, le correnti interne, ma tante cose, anche tutto il cosiddetto scontro di civiltà, l'11 settembre. Mettiamoci tutto quanto, ma oggi quel ruolo come l'America ha avuto per tanti anni, anche nei confronti di Israele e Medio Oriente, non c'è. E se era stato evidente anche in altri contesti, come quello dell'Afghanistan, in cui dopo 20 anni l'America ha abbandonato l'Afghanistan ai talebani, anzi ci ha fatto l'accordo l'America con i talebani a Doha, e poi, scusate, poi se ne sono andati. Andrea dice: non mi sembra un successo per i poveri palestinesi. No, per i poveri palestinesi è difficile capire cosa possa essere un successo, cioè nel senso che veramente c'è un isolamento che viene da una situazione che oramai si è incancrenita, per cui fanno ridere poi quelli che se ne escono. Sì, ma poi alla fine ci sarà un accordo e faremo, si farà la pace e faremo lo Stato palestinese. Non si capisce dove, quando, perché, con chi. C'è un concetto strano anche di intendere, non dico la pace, ma di intendere la politica, che è lo stesso che viene applicato anche in Ucraina. Facciamo la conferenza di pace, ma senza la Russia. Con la Russia ci parleremo dopo che si ritirano, cioè con la Russia faremo la pace quando già ci sarà stata la pace, in sostanza, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, che non funziona così. D'accordo con te, Davide, era un commento sarcastico, okay, attenzione, l'Unione Europea sempre più ridicola, a che servono le sanzioni? Ma infatti in tutto questo vedete quanto poi l'Unione Europea, l'Italia poi tra questi, accodandosi a tutti i diktat americani, di fatto abbia perso un ruolo, abbia perso un'importanza, abbia perso una dignità, a parte che ha perso anche in termini economici. Guardate, cioè il dato sconcertante su cui noi dovremmo riflettere è che 20 anni fa Unione Europea e Nord America e Stati Uniti di fatto erano due economie quasi equivalenti. Noi oggi valiamo il 55% rispetto agli Stati Uniti, alla nostra economia, dell'Unione Europea. Quindi significa che tra crisi economica, pandemia, guerra in Ucraina, noi di fatto siamo stati sotterrati dagli Stati Uniti. Ma invece di prendere coscienza di questo, noi ci continuiamo a dimenare per essere quelli più, a fare la gara a chi è più, a chi ha la, come dire, la corda del guinzaglio più stretta nelle mani del padrone. Io trovo sia una cosa sconcertante. Ma di fatto lo Yemen con gli Houthi, che non sono un gruppo terroristico, ma un vero e proprio movimento politico con un proprio esercito, che ha esistito a una coalizione formata in primis l'Arabia Saudita, lo stesso Iraq distrutto e liberato degli USA, ma poi sotto egida dell'Iran, tutto questo sta ad indicare la politica disastrosa degli Stati Uniti e dell'Occidente negli ultimi decenni. Non solo in Medio Oriente, possiamo affermare che ad oggi l'Iran rappresenta, se non la maggiore, sicuramente, e forse adesso però non leggo più, forse continuo dopo. È l'orientalismo giornalistico di Warsaw e destino soprattutto il sistema mediale, ma è così. Comunque lo fanno anche i libri di cambiare le carte in tavola. Uno è Molinari. Ah, vabbè, Molinari quando Molinari fa i libri li copia, per cui insomma c'è anche poca originalità. Insomma, Molinari dovrebbe pensare anche a altri problemi suoi, di Repubblica. L'informazione di Stato, due pesi, due misure. Se scheggiamo la porta di qualsiasi ambasciata occidentale nel mondo, inciampando sul marciapiede, sono tutti pronti e solitari a condannare. Ma è questo il punto. E questo è il punto io con cui dibatto oramai da più di 20 anni con tante persone che poi si dicono di sinistra, liberali, democratiche. Che tutto quello che invece viene da una parte di mondo, qui c'è anche un pregiudizio secondo me di carattere culturale e religioso, che come viene dall'Islam, prima chiaramente, è bollato come antiquato, retrogrado, eccetera, eccetera. E invece quello che viene da Israele va tutto benissimo, perché è la crema della civiltà occidentale. Io trovo che questa sia veramente una follia. Certo, qui Marco Giuseppe ricorda giustamente, anche quando si sono fatti attentati terroristici in ambasciate americane e occidentali, si sono fatte rappresaglie di raid da parte dei colpiti, peraltro l'attacco in Sudan 1998, dall'altro, che servì a Clinton per dissogliere l'opinione pubblica dopo l'impeachment. Così. Qui sulle cose ci siano anche venuto già un sistema arabo, c'è già la FIA che ne ha altri, non ho capito cosa alludi, ma pazienza, non so a cosa ti riferisci, se poi qualcuno che partecipa, no, per criticare, poi dice, per fortuna ascolta le sue 13 persone, forse sbaglio anche il conteggio, ma pazienza, oltretutto una di queste sei tu, quindi... Volentieri, mi sembra una mossa molto intelligente. Mi pare, Samantha qui dice, mi pare che Biden e Netanyahu facciano il poliziotto buono e quello cattivo, ma le loro intenzioni coincidono. Ma sai, io temo che c'è una cosa anche più pericolosa del buono e cattivo, cioè sia quello che sia incapace. E devo dire che la gestione di Biden è stata sorprendentemente negativa in questo senso, cioè sia stata sorprendentemente nefasta, ma anche inconcludente. Allora, non è che poi tutto quanto possa essere sempre ricondotto, sono il primo a non rimpiangere assolutamente Trump, anche se è molto probabile che tra qualche mese, tra un anno, avremo di nuovo lui come presidente degli Stati Uniti, ma Biden ha avuto il tempo anche per invertire la rotta, non mi sembra che l'abbia fatto assolutamente. Per quanto riguarda l'Iran, per quanto riguarda Israele, per quanto riguarda il Medio Oriente, mi sembra che comunque sono stati anni che siano volati anche in fretta, ma siano stati abbastanza deficitari dal punto di vista della politica. Cioè, prima io ho fatto, come dire, ho speso parole, un giudizio positivo per Bush padre, che non è certo il mio ideale di presidente degli Stati Uniti. Comunque fu sempre quello che poi l'avviò la guerra, no, contro Saddam Hussein, e tutta un'altra serie di questioni per cui sicuramente non... Se fossi stato mai americano non avrei mai votato. Però c'è poi anche, come dire, un riconoscimento della competenza, della capacità, dell'abilità politica e anche della maturità, della serietà nel condurre, nel gestire un paese così importante. E qui onestamente io non lo vedo. Anna dice, se bombardiamo un'ambasciata facendo 14 morti in un paese che è nemmeno il nostro, è tutto normale. Io questa è la cosa che non mi stanco di dire. Io l'indomani del 1 aprile continuavo a sostenere l'unico modo per fermare un'escalation sarebbe una condanna esplicita da parte della comunità internazionale, ma che ovviamente non c'è stata. Altrimenti, se tutto è soltanto affidato a rapporti di forza, prima o poi la forza, anche quello che parte da una situazione sulla carta inferiore, interviene, in qualche modo interviene. Non ho sentito l'obiettivo, dunque aspettate che ritorno un po' su. Scusate, solo un momento che avevo perso il contatto con lo studio. Si parlava di alcuni interventi, diceva David, anche l'intervento di Dashline è stato riconosciuto e non l'ho nemmeno intercettato. Quanto la reputo talmente inutile che onestamente non mi viene nemmeno da ascoltarla o da leggerla. Forse sbaglio, ma non riesco a fare altrimenti. L'obiettivo sembra sia quello di distruggere l'Europa, metterla a impegnare la Russia militarmente, mentre gli americani permettono al Congresso di finanziare più armamenti. Tra l'altro, tutto questo c'è anche un confronto che va fatto con la crisi, con la guerra in Ucraina, perché gli Stati Uniti hanno speso in una notte per difendere Israele molto più di quanto abbiano speso finora per l'Ucraina, cioè è un impiego incredibilmente più dispendioso e anche più compromettente per gli Stati Uniti. Quindi, come dire, questa nuova situazione è qualcosa che scontenta veramente, veramente tanti. Definizio, dice l'ex ambasciatore Alberto Bradanini, che ho ascoltato la settimana scorsa, ritiene che gli Stati Uniti non possano rinunciare all'obiettivo di sconfiggere il nemico Iran. Quindi perché non ora, quando? No, il fatto qui, c'è chi lo contesta, dice, credi a qualcosa che dicono gli ex ambasciatori? Beh, però Bradanini è una persona da ascoltare. Io non ho seguito quella diretta, che credo fosse su, no, non era su Ottolina, era su una qualche altro canale. Però è una voce innanzitutto competente, ma anche molto fuori dal coro in alcuni passaggi. Mi ripeto, poi chi l'Iran lo conosce, ci ha vissuto, ha avuto a che fare con gli iraniani, conosce il contesto, non può avere lo stesso metro di giudizio e lo stesso atteggiamento di chi invece non ci ha mai messo piede. Io questa è una cosa che rimprovero a tantissimi che spendono parole, tempo, di una realtà che non conoscono. Allora, io questo, cioè, lo dico molto fuori dai denti. Io non ho un editore. Tutto quello che faccio è una cosa fatta per passione, ma l'ho fatta anche liberamente di tasca mia. Però in Iran ci vado, e ci vado a spese mie. Ma non potrei parlare di Iran se fosse una realtà in cui non metto mai piede. Ci sono stato qualche settimana fa, l'ultima volta, ma sono 20 anni che ci vado. Bisogna tornarci, bisogna rivedere anche gli stessi posti, bisogna parlare con le persone, vedere come cambiano le cose. Non pretendere mai di avere, come dire, la verità assoluta, perché non ce l'ha nessuno, però impegnarsi per studiarla la verità, per conoscere la realtà, mettiamola così. Qui c'è troppa gente che in realtà parla e usa definizioni, ricicla informazioni di seconda, terza, quarta mano, e poi alla fine mette insieme le due o tre banalità, le due o tre frasi fatte, e su quella costruisce poi il suo lavoro di analisi o di racconto. Io trovo che sia una cosa veramente anche poco onesta. Cioè, io sinceramente mi sono anche stufato di leggere i commenti, gli articoli, certe volte anche, come dire, le opinioni di persone che magari o non ci hanno addirittura mai messo piede o non ci vanno da una vita. Cioè, tu non puoi parlare di un paese in cui magari sono 20 anni che non vai, perché per vari motivi, per tutti i motivi che vuoi. Ma se a un certo punto non ci vuoi più, non ne parlare, parlare altro. Io per un po' di tempo, per esempio, una mia grande interesse è stato anche l'America Latina. Poi però non ci sono andato più, non ho più avuto i contatti di prima con quella parte di mondo, soprattutto con due paesi, con il Cile e l'Argentina, ma ho smesso di parlarne, perché, cioè, per carità, ma mi interessa, sono in realtà ricordi bellissimi, ma non ci sono più andato, non mi metterei mai oggi a, come dire, vieni a parlare di questo o di quello, ma assolutamente no. Non è che bisogna sapere tutto, cioè non si può piacere a tutti, ma bisogna manco sapere tutto. Sì, qui parliamo, beh, Molinari. Qui mi dice: Antonio, sono stato in quei contesti e parlo con tre file sul corpo, ricevuto cose viste oltre 20 colleghi, giornalisti in quadra. Ecco, appunto, so, io non ci conosciamo, quindi non è che siamo messi d'accordo. Però è questo, cioè, guarda, è capitato altre volte che mi hanno chiamato, vieni a parlare di Afghanistan, vieni a parlare di Siria. No, no, perché non ci sono mai stato, non lo conosco, non è una realtà che seguo, che studio. L'Iran me ne occupo da quasi 20 anni, ci sono stato un'infinità di volte in contesti diversi, lo studio, ci studio da anni, cioè mi occupo, una parte della mia giornata, della mia vita è occupata dall'Iran, studio la lingua. La pratico, male magari, ma insomma comunque cerco di informarmi anche direttamente dalle fonti primarie, ed è uno sforzo che faccio, ma lo faccio volentieri, ma lo faccio su quel paese, ma non è che posso pretendere che invece vengo perché vengo a dissertare di tutto. Poi sono altre questioni che invece vanno, come dire, che sono una questione di coscienza, cioè non mi si può venire a dire che è giusto ammazzare 35.000 persone perché Israele ha il diritto di difendersi. Qui non è questione nemmeno di conoscenza, qui è questione veramente di essere umani, cioè di veramente di restare umani, ma anche di veramente di una propria onestà intellettuale. Su questo io non cederò mai, non cederò assolutamente, non, anche a costo appunto di sapere bene che su alcune, in alcune realtà, non metterò più piede. Perché se tu ti esponi, se hai il coraggio di dire certe cose, le paghi in vario modo, c'è chi le paga in un modo pesantissimo, c'è chi le paga semplicemente col silenzio e con l'oscuramento, non esisti più. Ma ci sta, non è una cosa nuova ed è così. Qui Derime parla di Bradanini, era con Di Battista a Reggio Emilia, spara zero su E1 è nato, mi sembra una lineata, e poi in pensione. Ma sì, cioè, anche qui, quello che giustamente qui il nostro amico sottolinea, molto spesso gli ex ambasciatori, poi quando vanno in pensione, si liberano di qualsiasi, come dire, inibizione, anche perché ne hanno viste di cose, ne sanno di cose, magari non le possono raccontare tutte ancora, e però non sono più vincolati dal loro ruolo, quello che magari hanno avuto per anni, che li ha tenuti stretti. Io devo dire, da ex ambasciatori ho imparato moltissime cose, ma anche e soprattutto nel, come dire, nel livello, nel tono di come siano poi i rapporti, molto spesso. La realtà iraniana, dice Domenico, non è quella che ci viene rappresentata dal nostro mainstream, ma sì. Il punto è proprio questo, e ogni volta la si ributta, scusate, in caciara, cioè è fantastico come delle donne musulmane ci si interessi solo quando sono morte, cioè dopo tutto il clamore riservato l'anno scorso al Movimento Donne e Libertà, poi però, come dire, quest'anno sul fatto di tutte le donne ammazzate a Gaza non gliene importava niente a nessuno, anzi, come dire, in qualche modo se lo sono meritato perché non ci sono innocenti a Gaza. Insomma, voglio dire, dai, su, insomma, abbiamo sentito delle cose orribili, le continuiamo a sentire, le continueremo a sentire. Andrea, senti, insomma, dei massacri di Gaza e delle uccisioni in Cisgiordania, chi se ne occuperà? Cara Andrea, questo siamo al punto. Se le forze che hanno sostenuto la resistenza ad Israele, le abbiamo chiare adesso, l'Iran paga anche questo. Da un punto di vista internazionale mi sembra non se ne stia occupando nessuno. Vedete che ha fatto più clamore una notte di droni e di missili su Israele che non hanno provocato vittime, ma mi sono contento così che non abbiano provocato vittime. Ma è più degno di nota quello che 35.000 morti ammazzati, gente alla fame, malati, epidemie e distruzione a Gaza da 6 mesi, e potremmo anche andare prima. Questo è quello su cui ci dobbiamo interrogare. E questo, io ripeto, ieri è stata l'ennesima giornata in cui a Roma, in una giornata di sole bellissimo, l'ennesima, ormai puntuale, che ogni 2 settimane almeno c'è una manifestazione a Roma, eravamo pochi in piazza, eravamo pochi come eravamo sempre gli stessi, non c'è un movimento d'opinione che ti sostenga, non ci siano dei volti noti che magari facciano da traino, c'è stato un breve momento in cui qualcuno ha alzato un po' la voce, ma poi si è ritornati tutti dietro. Se lo tiro al carrozzone, perché comunque parlare di questo non paga. Quando io vengo chiamato a parlare anche di Iran, chi non mi conosce magari molto bene, molto spesso poi a un certo punto salta anche sulla sedia, perché dice: ma come questo dice queste cose? rimane colpito dal fatto che io dica sì, ma l'attentato che ha fatto Israele a Damasco andava condannato, una cosa gravissima, perché si aspettano tutti che se tu vai a parlare male dell'Iran, o comunque se vai a parlare di Palestina, di Israele, dici comunque Israele ha diritto a difendersi, perché non ce ne siamo resi conto, ma siamo scivolati anche noi in una forma di autodittatura, di autocensura, in cui alla fine ci siano delle premesse da fare sempre, che siano il 7 ottobre che va condannato, Hamas che va condannato, l'Iran che va condannato, e noi ci teniamo questo bellissimo sistema, questi altissimi valori, in cui sia possibile compiere un genocidio in diretta e, come dire, e fare pure da parte la vittima, perché questo mi sembra che la situazione sia questa qui. Salam, qualcuno che saluta. Il ministro degli esteri iraniano potrebbe partecipare al G7 per degli alimenti? Beh, non credo che mai che lo inviteranno. Che l'Iran ha adottato da ieri una politica di de-escalation, cioè di fatto già con il comunicato di ieri sera era molto chiaro, dicendo per noi finisce qua, però attenzione che se si ripete la risposta sarà 10 volte peggiore. Qui c'era la prima pagina di questa mattina dell'Iran, come si chiama, il giornale fatto apposta in Tehran Times, che in lingua inglese di fatto è un po' il messaggio che si dà all'esterno, e dice la prossima mossa sarà ancora più forte, cioè se Israele ripete la sua follia. Questo è l'atteggiamento, quello che è stato portato fuori. Ma che addirittura vengano, che l'Iran venga, come dire, ammesso al G7 a parlare è pura utopia. È pura utopia, anche perché comunque, come dire, quello che l'Iran doveva dire già l'ha detto anche a tutti i partner del G7, di chi con cui ha parlato. È evidente anche che Iran e Stati Uniti, probabilmente attraverso l'ambasciata svizzera, che è quella che cura, no, le relazioni territorio iraniano tra Iran e Stati Uniti, fosse stata già avvertita, cioè sapessero già di cosa si trattasse. Però è stato comunque un passaggio che non è coreografia, non è né una farsa. Il blitz iraniano è stato come allora la frustrazione dei volti noti tengono famiglia. Questo è molto interessante. Qui dice appunto, quando vuoi parlare del Sud America, abbiamo colleghi specializzati in cibo, che abbiamo molti in Italia, fanno da cassa risonanza un mucchio di bugie. Tra l'altro anche quello del Sud America ce ne sono di realtà che andrebbero a parlare. Parliamo del Venezuela, vogliamo parlare di quello che si è detto del Venezuela negli ultimi anni. Veramente abbiamo avuto delle cose in cui veramente abbiamo toccato il ridicolo, anzi l'abbiamo superato. Zaccaria qui dice una cosa interessante: Iran e Israele, stessa faccia della medaglia, in due stanno facendo un cambiamento demografico in Medio Oriente, con dinamiche diverse, ma è interessante questo. Quello dell'Iran è un cambiamento che conosco, che insomma secondo me anche è molto importante. Quello di Israele lo conosco meno, ma credo che questi siano due aspetti interessanti da considerare. È uno spunto sicuramente da riprendere. In Italia hanno tutti paura, questo è verissimo, in Italia i voltinari tengono famiglia, e poi diciamo la verità, noi negli ultimi decenni abbiamo avuto un rigetto netto del conflitto, c'è la paura del conflitto che si è ridotta a teatrino in televisione, a fare finta, a litigare, ma un vero pensiero alternativo, delle vere politiche alternative non ci sono. Questo alla fine fa sì che tutti quelli che si alternino poi a Palazzo Chigi, di fatto in politica estera, abbiano tutti la stessa politica, possono fare più o meno, avere più o meno simpatia per un presidente democratico o per uno repubblicano, ma poi alla fine, quando si tratta di alcuni punti fermi, tra questi la posizione, la vicinanza con Israele, ahimè, non cambia praticamente nulla. E allora la frustrazione porta alla disperazione e finirà con qualche attentato sanguinoso, nessuno potrà chiamarsi fuori. Questo vedremo. Per questo siamo noi comunicatori, ma quasi in sordina. Ma questo, restiamo in contatto. Siamo in contatto, sarà sicuramente interessante. Filippo dice, a mio parere l'attacco di ieri non è finita tutto lì. Vedremo. Io sinceramente non auspico un'estensione del conflitto. Spero che finisca qui, ma spero anche che veramente si fermi qui anche quello che sta succedendo a Gaza, ma veramente è un orrore senza fine. È veramente un incubo quello che stiamo vivendo, veramente nell'ignavia e anche nell'arroganza dell'Occidente. E sarebbe però importante anche che anche noi ci mobilitassimo di più. Cioè io chiedo, veramente faccio un appello, anche la prossima volta, la prossima manifestazione nelle città, andiamoci, facciamolo vedere, non cambia nulla lì, però ci siamo, cioè diamo una dimostrazione che ci stiamo dimenticando anche di casa, perché questo è veramente insopportabile. Pesciolino, ma qui dice: il blitz iraniano è stato un mero calcolo politico strategico, dove chi lo ha messo in atto sapeva bene che Israele non ci sarebbe stata reazione per l'altra degli USA che tenevano la guerra, la terza guerra mondiale. Sì, sì e no, diciamo, abbiamo detto dall'inizio pure gli altri aspetti di tutto questo, e probabilmente in parte è vero, ma in parte no, cioè, nel senso che comunque nulla purtroppo in situazioni come queste garantisce che poi non, che invece tu, il controllo possa sfuggire di mano a uno o qualsiasi degli attori. L'attacco di ieri, tutta sceneggiata per togliere gli occhi di quello che fanno a Gaza, le manifestazioni contro Netanyahu. Sì, ma l'attacco di ieri non l'ha fatto Israele, l'ha fatto l'Iran. Non credo, ripeto, non sono d'accordo su questo, ognuno può vederla in modo diverso. Grazie agli USA abbiamo potuto evitare di pensare alla difesa, però ora gli Stati Uniti iniziano a scalpitare, dovremo iniziare a svegliarci, sogno. Insomma, abbiamo dovuto pensare alla difesa, mica tanto, quello che spendiamo di difesa, cioè nel senso quello che viene destinato in Italia alla difesa, che insomma non è proprio che non ci abbiamo dovuto pensare più. Ma quindi in questo attacco chi ha vinto? Ecco, questa è una domanda secca. Io sono convinto che in questo attacco, da questa situazione, l'Iran esca più forte. Cioè, per il motivo che dicevo all'inizio, l'attacco, l'attentato di Damasco è stato fatto dalla convinzione che l'Iran non avrebbe risposto, o nel tentativo che rispondesse, magari in una forma diversa, e che, come dire, a un certo punto pagasse direttamente il prezzo di quello che aveva fatto. Io dico che da ieri, cioè da questa nuova situazione, c'è un nuovo equilibrio, se vogliamo, che si basa ovviamente sulla contrapposizione, sulla paura, sulla forza, da cui l'Iran non esce più debole, perché ha dato dimostrazione di poter attaccare. Che Israele creda di aver vinto, ovviamente non dirà mai le abbiamo prese. Però diciamo che non è che ci ha fatto una grande figura, cioè nel senso che ieri comunque è dovuta ricorrere al sostegno di almeno quattro alleati, nonostante fosse un attacco, come dire, ampiamente previsto e anzi annunciato. Quindi non è una situazione particolarmente, come dire, vantaggiosa. Un altro elemento a cui vorrei chiarire: noi siamo troppo abituati a pensare che quando ci sono situazioni come queste, l'immagine, la reputazione dei paesi, cioè, conti soltanto quella che abbiamo noi, dall'Europa e più a occidente dell'Europa. C'è una parte del mondo che sta altrove, e sono anche paesi che sono più popolosi e più ricchi di risorse prime rispetto a noi. Se era quasi scontato, ma anzi, scontatissimo, che l'azione dell'Iran sarebbe stata condannata dall'Unione Europea, dalle cancellerie dei paesi occidentali, dagli Stati Uniti, e tutti si sarebbero di nuovo affrettati a schierarsi con Israele, io non credo che l'Iran volesse accattivarsi delle simpatie con questa operazione da questa parte di mondo. Però attenzione, da un'altra parte sì, perché nei paesi, all'interno dei paesi musulmani, in molti paesi arabi, come oggi l'Iran è visto rispetto a una settimana fa, è molto diverso. Sono i primi che dal 73 attaccano direttamente Israele, e questo non è poco. Ricordate che c'è qualcuno che su questo aveva puntato la propria, come dire, le proprie fiche politiche per diventare il nuovo rais del Medio Oriente. Parlo di Saddam Hussein. Era diverso perché comunque era un paese arabo, voleva prendere il posto di Nasser, erano altri contesti, c'era, cioè, la guerra fredda, tutto quello che volete. Però, da un punto di vista di reputazione, di dimostrazione di forza, l'Iran ne esce più forte. Può piacere o meno, però è così. I nostri politici di punta sono spesso educati all'Aspen Institute, e quelli attuali hanno passato l'esame. Sì, ma questa è la grande tristezza. No? Veramente, veramente una cosa folle. Siamo quasi in conclusione, anche perché confesso, sono stati giorni molto, molto impegnativi e non vorrei nemmeno abusare della vostra pazienza. Mi si chiede israeliano, Katz ha chiesto all'UE di sanzionare l'Iran, dichiarare ancora di più di questo, il corpo di guardia rivoluzionaria islamica, un'organizzazione terroristica, dopo che la IGC ha sequestrato una nave cargo di proprietà, aggiornamenti. Sì, ma queste sono tutte richieste oramai fatte da tempo. Abbastanza curioso pensare che delle forze che sono integrate nelle forze armate ufficiali di un paese sovrano possano essere considerate terroristiche. E ripeto, è la stessa opera di propaganda che fa Repubblica Islamica quando definisce Israele il regime sionista terrorista, per cui insomma sono giochi semantici che probabilmente non è che poi abbiano molto senso, insomma. Mi domando come hanno fatto ad attaccare l'ambasciata senza che nessuno intercettasse i caccia. Me lo continuo a chiedere. Beh, ma sai, la Siria non è un paese che abbia una struttura militare più in grado di reggere tutto. Lì in Siria è esercito siriano, cioè in quella parte lì non c'era, perché è a Damasco, eh? Cioè non è una base militare iraniana. Questo è uno dei punti che nel racconto che viene fatto non torna, non lo dicono, perché sembra altrimenti, come titolo Repubblica, ha ammazzato il generale Pasdaran, ha colpito una base di Pasdaran. No, era proprio il consolato. Questo è abbastanza importante da far notare. Fabrizio, gli ex ambasciatori non allineati hanno esercitato un periodo in cui la diplomazia italiana funzionava molto meglio e forse aveva più coraggio a muoversi più convenientemente. Sicuramente questa è una giusta osservazione. Tra l'altro probabilmente molti di questi ambasciatori, ex ambasciatori, hanno esercitato in un periodo anche la politica italiana aveva un margine di autonomia. La politica estera italiana nella Prima Repubblica aveva un'autonomia che oggi noi ci sogniamo, in virtù di vari fattori, della Guerra Fredda in sostanza, e di sapere giocare all'interno dell'Alleanza Atlantica un ruolo particolare, cioè un paese sì a sovranità limitata, ma che in virtù di una posizione strategica, di un contesto interno politico particolare con il più grande partito comunista d'Occidente, consentiva anche a ministri degli esteri come Moro, come Andreotti, di avere particolari rapporti con il mondo arabo nel Mediterraneo e di quindi svolgere un ruolo di mediazione e di pacificazione in molti contesti. Uno tra questi era sicuramente il contesto iraniano. Qualcuno li ha fatti passare senza avvisare l'Iran? No, perché da lì ci arrivano, cioè, sulla Siria, sai che Israele va direttamente, quindi non aveva bisogno di sorvolare altri paesi. Ci sono altri... Questa è una cosa che anche io oggi in tradizione avevo detto, l'Iran ha colpito pesantemente due basi aeree, Ramone e Nevatim, quindi questo è veramente importante. E direi, dice Alessandro, l'Iran ha anche dato ampia dimostrazione di misuratezza e buonsenso a differenza dell'Occidente, che si vuole però raccontare con quelli assennati. Io infatti insisto ancora una volta, colpire obiettivi militari, non civili, nemmeno infrastrutture. Andiamo un po' avanti. Iran è un membro BRICS, oramai eccetera eccetera. Israele potrebbe usare l'atomica per distruggere le centrali iraniane del suo programma nucleare? E sulla carta sì, ovviamente non senza conseguenze. Di fatto, anche da un punto di vista logistico militare, dovrebbe passare su spazi, sorvolare, quindi entrare in spazi aerei che altri paesi hanno detto chiaro e tondo noi non tiriamo, cioè paesi, l'Arabia Saudita, paesi arabi del Golfo, l'Iraq hanno detto di no. Questo è uno dei cambiamenti dovuti, come dicevo prima, al mutamento degli assetti geopolitici dell'ultimo anno. Poi, voglio dire, questo non sono un tecnico bellico, ma questi sono elementi che quando c'è un'operazione di questo tipo, come quella addirittura di bombardare il tutto, va pensato. È passato in secondo piano il sequestro della nave nello stretto di Hormuz poche ore prima dell'attacco. Sì, questo è un altro elemento, giustamente Nando ricorda il fatto che ieri, a poche ore dall'attacco, sia stata sequestrata questa nave che portava materiali, cioè non si sa bene nemmeno quali fossero i generi, ma destinati ad Israele, cioè comunque battente bandiera portoghese, ma risalente, riconducibile a una a una compagnia israeliana, ed è stata sequestrata dagli iraniani e portata in acque territoriali iraniane. E questo è chiaro che è una forma, come, di avvertimento, comunque per Hormuz dovete passare e qua ci siamo noi, quindi è come dire un avvertimento preventivo molto 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 chiaro. Allora, carissimi, io vi ringrazio, è stata un'altra ora e un quarto molto intensa, molto molto intensa. Non ci sono altre domande, vi chiedo scusa, ma non andrei avanti, ma chiaramente magari ne parleremo anche in altri contesti. Io ricordo che domani sera avremo ospite Silvia Boltuk, domani sempre alle 21, per parlare di tema prefissato già da una settimana sull'ISIS Khorasan, formazione terroristica, ovviamente matrice dell'ISIS, quella che ha colpito a Mosca, quella che ha colpito in Iran a inizio anno a Kerman, e ovviamente però sarà impossibile non parlare della situazione che è maturata in queste ultime ore. Quindi vi do appuntamento domani, Silvia Boltuk, che è analista e cofondatrice di Special Eurasia. Ci vediamo domani alle 21, i canali sono gli stessi. Vi invito caldamente, ancora che non l'avesse fatta, a iscrivervi al canale YouTube, mettere un mi piace, e a voi non costa nulla, ma per questo canale può essere comunque utile. Vi invito ancora una volta anche ad abbonarvi, chi volesse, costa €4,99 al mese, e dà diritto a dirette esclusive e anche ad altro materiale come libri e video e film, sempre legati all'Iran, ed è un modo per sostenere questo lavoro che, ripeto ancora una volta, è senza padroni, senza editori, e che comunque costa sicuramente molto 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 impegno. Grazie Marco, dice una delle più belle trasmissioni trasmesse questa di stasera, ti ringrazio, mi fa molto piacere che sia stata gradita. Vi do appuntamento quindi a chi lo volesse domani sera alle 21, sempre su questi stessi canali. Grazie ancora e buonanotte.